la nostra salute, come la salute degli animali, parte da ciò che si mangia. Quindi noi siamo quello che mangiamo e così anche i nostri animali.
Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
Le parole di Cristina Pagliari sono poche, ma chiare e forti. È il concetto del cosiddetto One Health, una sola salute, quello di cui lei parla. Quell'approccio integrato che riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente siano strettamente interconnesse. Occhi vivaci, capelli biondi, con un sorriso sempre accogliente, Cristina ci accoglie in una passeggiata tra le coltivazioni aziendali, tutte dedicate all'alimentazione dei suini allevati in azienda. Corte Camerlenga, a Bellaguarda di Via Dana, in provincia di Mantova. Lei e il marito Luca portano avanti una filiera cortissima che va dall'allevamento dei suini alla produzione e vendita diretta di prelibati salumi tipici della zona.
Corte Camerlenga è un'azienda agricola che nasce con il bisnonno di mio marito, che ha creato questa azienda con i primi campi, le prime coltivazioni, bonificando tutte queste zone che erano paludose, e ha poi iniziato con l'allevamento delle vacche da latte. Mio suocero, il papà di Luca, mio suocero si chiama Giuseppe, ha trasformato l'azienda da allevamento di vacche da latte ad allevamento suinicolo. Mio marito, che è la terza generazione, è entrato in azienda ormai da più di 30 anni, ha preso in mano l'azienda e ha sviluppato l'allevamento, e una ventina di anni fa, in occasione della nascita della nostra prima figlia Laura, abbiamo pensato di dare un'alimentazione sana, genuina e sicuramente tracciabile lavorando le nostre carni, utilizzando le nostre carni. I nostri animali mangiano i cereali che noi coltiviamo in questi campi e poi trasformiamo le nostre carni nei salumi che derivano appunto dall'allevamento.
L'arte della lavorazione delle carni suine in Lombardia rappresenta un patrimonio che affonda le proprie radici in fattori storici, geografici e culturali ben definiti. È una tradizione dalle origini antiche. Già durante il periodo longobardo l'allevamento del maiale era ampiamente diffuso. Poi fondamentale è stato il contributo dei monaci, che nei monasteri perfezionarono nel tempo le tecniche di salumeria, fino ad arrivare alle imbandite tavole dei Gonzaga, dove le spezie hanno arricchito le ricette per la preparazione degli insaccati. Ma anche le condizioni geografiche, con la presenza di importanti fiumi come il Po e l'Oglio, e climatiche, con nebbie, elevata umidità e un'alternanza termica costante, si sono rivelate ideali per la stagionatura naturale dei salumi. Incontriamo Luca, il marito di Cristina, che ci racconta com'è strutturata l'azienda.
Noi abbiamo un allevamento di ingrasso, quindi l'ultima fase. Da quando ho finito l'università ho maturato la consapevolezza che per avere una produzione antibiotic free o raggiungere l'obiettivo dell'antibiotic free, quindi mancata utilizzo di antibiotico, era necessario separare le fasi. Fino al 95 avevamo l'intera fase, quindi avevamo i riproduttori, avevamo lo svezzamento e l'ingrasso. Alla fine dell'università, con tutte le conoscenze che avevo maturato, le convinzioni che mi ero fatto, ho capito che dovevo interrompere questo modo di lavorare. Ho fatto l'accordo con un mio amico, lui nella zona di Treviso produce i maialini e io qui li ingrasso.
Per Cristina e Luca è fondamentale avere cura dell'alimentazione degli animali. Ecco perché quasi tutto il necessario viene coltivato internamente con una particolare cura al terreno, che viene coltivato secondo il principio della cosiddetta minima lavorazione, per mantenere al massimo la sua fertilità, favorendo tecniche agricole il più naturali possibile, come il sovescio, con la coltivazione di colture non destinate alla raccolta, ma al solo scopo del miglioramento della salute del suolo. Sono le cosiddette cover crops.
la nostra salute, come la salute degli animali, parte da ciò che si mangia. Quindi noi siamo quello che mangiamo e così anche i nostri animali, per cui abbiamo un'attenzione che parte dalla terra, da dove siamo. Qui siamo in un campo, si chiama cover crops, che è sostanzialmente una coltivazione erbacea che viene coltivata, seminata tra le coltivazioni principali per non lasciare il terreno inattivo, perché copre il terreno anche nei periodi di inattività, cioè tra le colture principali. Facciamo una minima lavorazione e questo cosa vuol dire? Che noi lavoriamo solo i primi centimetri del terreno, non facciamo più un'aratura, perché questo andrebbe a impoverire il terreno, lo renderebbe meno fertile. Facciamo una minima lavorazione e facciamo queste cover che, una volta che sono cresciute, vengono interrate e quindi danno nutrimento al terreno, perché portano fertilità al terreno. Questo poi favorisce la crescita e lo sviluppo della coltura principale che verrà seminata, che può essere il mais, il frumento, l'orzo, tutti i cereali che costituiscono l'alimentazione del nostro allevamento.
Agrinet for Women.
Con 200 ettari immersi nelle campagne mantovane e tutte le coltivazioni aziendali destinate all'alimentazione dei suini, Luca ci spiega di cosa si nutrono gli animali per produrre poi carni di ottima qualità.
Questo è frumento tenero, dopodiché utilizziamo mais, orzo, la crusca che viene dalla lavorazione industriale del frumento e per ultimo la soia, che è la fonte proteica come anche per noi umani. Quindi è un'alimentazione che in tutto e per tutto è uguale all'alimentazione nostra.
Ma la cura per l'alimentazione degli animali non è l'unico aspetto fondamentale per Cristina e Luca, che hanno fatto scelte ben precise legate alla sostenibilità della loro azienda, cercando infatti di intraprendere sempre nuove pratiche per impattare il meno possibile sull'ambiente.
Nel 2008 siamo partiti dotando l'azienda di un impianto fotovoltaico, smaltendo una superficie in Ethernet, quindi potenzialmente dannosa, e abbiamo reso l'azienda autosufficiente dal punto di vista energetico. Successivamente abbiamo adottato delle tecniche di valorizzazione di tutti i sottoprodotti aziendali, quindi in primis gli effluenti, quelli che volgarmente vengono chiamati liquami. Oggi sono per noi non un prodotto da smaltire, ma una ricchezza da valorizzare. Tutti i raccolti che abbiamo noi vengono alimentati con questo sottoprodotto. Vengono stoccati in vasche chiuse, non aperte, quindi non ci sono emissioni in atmosfera, e vengono reimpiegati nel momento giusto, quando la coltura ne ha bisogno, creando le condizioni ottimali per la valorizzazione. Quindi non è un rifiuto, ma è una materia prima, una ricchezza.
Adottare tecnologie innovative in agricoltura non è semplice, ma una scelta ormai indispensabile per garantire la sostenibilità delle aziende agricole, sia sotto il profilo ambientale che economico. Le nuove tecnologie richiedono investimenti, formazione e spesso un cambiamento radicale delle abitudini consolidate, ma rappresentano l'unica via per affrontare le sfide attuali. Cambiamento climatico, riduzione delle risorse naturali, aumento dei costi di produzione e richiesta crescente di prodotti di qualità. In questo contesto sicuramente i giovani giocano un ruolo fondamentale, sono spesso più aperti al cambiamento, più competenti nell'uso delle tecnologie digitali e più sensibili ai temi della sostenibilità. Favorire il loro ingresso nel settore agricolo e sostenere la loro formazione significa investire nel futuro dell'agricoltura.
È stato più difficile qualche anno fa, è stato un percorso veramente impervio, un po' perché non c'erano le conoscenze, non c'erano le basi, si stavano creando le basi per queste nuove tecniche. Oggi diciamo che è un po' più diffuso, una cultura un po' più diffusa. Abbiamo dotato l'azienda di 8 trattrici con agricoltura 4.0, quindi che hanno tracciabilità delle lavorazioni, permettono la guida satellitare, il dosaggio calibrato dei nutrienti, e questo ci sicuramente rende la vita molto più facile. È chiaro che ha comportato una formazione e ci sarà una formazione continua di tutto il personale che si sta occupando. Ho dei ragazzi che mi aiutano, a partire da mio figlio, ma anche tutti gli altri collaboratori, che per fortuna sono molto giovani, si sono resi disponibili, si sono messi in gioco.
Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
L'Italia, si sa, è la patria del gusto e della buona tavola, soprattutto quando si parla di lavorazioni artigianali legate a tradizioni antiche, come nel caso dei salumi. Si tratta di prodotti amatissimi anche all'estero, con esportazioni che nell'ultimo anno hanno superato i 2 miliardi di euro, trainate in particolare da prosciutti disossati e salami stagionati. A livello territoriale, quasi il 90% del patrimonio suinicolo italiano è concentrato nel nord, con la Lombardia in testa. Ci racconta meglio le caratteristiche di questo settore della provincia mantovana Daniele Sfulcini, direttore di Confagricoltura Mantova.
La provincia di Mantova è una provincia prettamente agricola, è una delle province maggiormente produttive dal punto di vista zootecnico e delle produzioni vegetali. Grosso modo sono 6.500 le aziende della provincia che si occupano di agricoltura e quello che caratterizza il territorio, oltre alla ricchezza d'acqua, è legato la produzione soprattutto alla zootecnia. Zootecnia da latte e zootecnia da carne, sia bovini ma soprattutto suini, per le produzioni tipiche di OP. Molti sanno che Mantova è l'unica provincia che ha tutte e due le produzioni dei grana, quindi sia il grana padano che il parmigiano reggiano, ed è la base di produzione per le DOP principali della salumeria, a partire dal prosciutto, culatello e tutte le specialità che conosciamo. Nel territorio di Mantova si producono circa 10-11 milioni di quintali di latte e sono presenti più di 1 milione di suini. L'importanza però del settore è legato anche alla capacità della trasformazione, quindi la ricchezza e la filiera, quella che riesce a dare valore aggiunto alla produzione agricola, perché in provincia di Mantova esiste una produzione, una capacità di trasformazione che è legata da una parte ai caseifici, soprattutto cooperativi per quanto riguarda la produzione di latte, e ai macelli, considerando che in provincia di Mantova oltre la metà della suinicoltura della regione Lombardia ha la trasformazione all'interno della provincia di Mantova, e Viadana è uno dei comuni più rappresentativi da questo punto di vista.
Daniele ci aiuta anche a fare il punto sull'impegno delle donne nei settori agricoli e di trasformazione del territorio.
Circa il 18% delle aziende iscritte in Camera di Commercio sono condotte da donne che assumono oltre 1.700 persone. Sono in gran parte aziende medie o medio-piccole e su alcuni settori specifici sono più presenti, che sono quelle della trasformazione, della vendita diretta, dell'agriturismo, dove probabilmente le qualità dell'imprenditrice femmina ha più capacità di svolgere il suo compito.
Agrinet for Women.
Ma quali sono i segreti di questi artigiani delle carni, i cosiddetti massalin, che da secoli si tramandano le tecniche per lavorare a mano i salumi che tanto ci invidiano in tutto il mondo? Ce lo racconta Luca, che raggiungiamo mentre sta preparando del salame, secondo l'antica ricetta mantovana.
Il signore che ha sviluppato la tradizione e le competenze per come riconoscere al meglio la carne, per come lavorarla al meglio, seguendo la tradizione locale, utilizzando gli ingredienti locali, prepara la carne per la stagionatura, perché ricordiamoci che fare il salame è una vecchia tradizione che serviva per conservare la carne, praticamente conservarla sotto sale. Gli ingredienti sono pochi e sono sale, pepe e vino. Noi utilizziamo il vino lambrusco della tradizione della cantina di Viadana, in cui viene immerso l'aglio, che viene tolto dell'anima, e viene filtrato in modo da non rimanere troppo aggressivo nell'impasto. Preparato l'impasto, viene insaccato in budello naturale. Dopo che è stato insaccato, viene stagionato, quindi portato prima ad alte temperature e poi progressivamente raffreddato e asciugato. Il segreto della corretta stagionatura è togliere l'acqua dalla carne.
In azienda ognuno ha i suoi compiti. Mentre Luca impasta e prepara gli ingredienti per la preparazione dei salumi, Cristina si occupa della stagionatura e della vendita dei prodotti al cliente finale, in un bellissimo spaccio dove si può degustare ogni sorta di prodotto. Con grande abilità e passione ci accompagna a sentire i profumi della cantina, luogo importantissimo dove il tempo fa il suo corso, donando aromi e sapori unici al nostro palato.
qui siamo nella cantina, che è dove avviene una fase molto importante, che è la stagionatura. I nostri prodotti si caratterizzano per una lunga stagionatura perché non utilizziamo sostanze che vanno ad accelerare questo processo, che per noi deve essere un processo naturale. Quindi, in base al tipo di prodotto, abbiamo una stagionatura diversa. Abbiamo, oltre ai salami, i lonzini, che sono i prodotti realizzati con il lombo del maiale, che è la parte più magra per, diciamo, le signore che sono molto attente alla linea, e questo è stagionato circa 3 mesi. Poi abbiamo le coppe, che hanno una lunga stagionatura perché parliamo di almeno 6 mesi di stagionatura. Qui abbiamo i pezzi indiscussi più stagionati, perché queste pancette lavorate in cotenna hanno una stagionatura di 2 anni. Il prodotto, una volta che viene lavorato, e viene inserito in celle di asciugatura, perché il prodotto deve asciugare. Poi passa alla stagionatura, dove viene controllata la temperatura e l'umidità per un certo periodo, finché passa in cantina per una normale stagionatura. Noi rientriamo nel circuito del prosciutto di Parma, quindi il nostro allevamento è accreditato per tale circuito, e le cosce degli animali vanno direttamente in stagionatura nella zona di Parma, in particolare sulle colline di Langhirano, dove il microclima è ideale per queste lunghe stagionature, perché noi parliamo di un prosciutto che ha una stagionatura variabile dai 24 ai 36 mesi. E sempre nella stagionatura dei prosciutti, qualora la coscia non venga destinata a andare a fare il prosciutto di Parma, viene utilizzata per realizzare culatta e fiocco, che rientrano sempre nella parte, diciamo, della coscia dell'animale, ma hanno 2 stagionature differenti. La culatta è un pezzo un po' più grande, per cui ha una stagionatura che arriva fino a 20 mesi, mentre il fiocco ha una stagionatura di 9-10 mesi.
Ma come si fa a capire se un salume artigianale è davvero buono e di qualità? Luca e Cristina ci spiegano i pochi ma fondamentali trucchi per riconoscere un prodotto sia affettato che intero di ottima qualità.
La fetta di un prodotto ben stagionato deve avere come caratteristica un colore bello bianco del grasso, non deve avere colori scuri legati all'incrostamento e non deve avere macchie. Questo vuol dire che il prodotto è stagionato lentamente, è avvenuta una bella proteolisi, quindi il prodotto che assaggeremo sarà un prodotto che sa quasi di biscottato.
Agrinet for Women.
Alla fine della nostra visita incontriamo anche il papà di Luca, Giuseppe, mentre è in cortile con il figlio e il nipote Paolo, il giovane della famiglia che rappresenta l'ultima generazione di agricoltori. Lui sta frequentando l'istituto agrario e con passione si è già approcciato alle ultime novità, come i trattori intelligenti, i droni e le app per controllare irrigazione e concimazione. Sia al nonno Giuseppe che al papà Luca chiediamo un pensiero sull'agricoltura che cambia e una riflessione sul futuro per il giovane Paolo.
Devo dire che guardo con ammirazione e mi rendo conto che l'agricoltura ha fatto diversi progressi in attrezzature e anche in alimentazione per gli animali. Sono curioso. Mi piacerebbe imparare tutto, però mi è un po' difficile.
È un'eredità difficile da sostenere ed è un impegno molto gravoso, perché coniugare il cambiamento dell'agricoltura che c'è stato in questi anni e riuscire a trasmettere la passione che, devo dire, mi ha pervaso in tutti questi anni a mio figlio, mi dà qualche responsabilità. Spero, come ha sperato mio padre con me, di passare un'azienda efficiente, un'azienda che dia un futuro di grandi soddisfazioni. Non voglio, al contrario, indurre Paolo invece in una scelta che magari non sia la sua strada. E io vedo che oggi si impegna, gli piace, lo fa con moltissima passione. Credo che ci siano tutte le carte in regola per andare avanti. Spero solo che l'eredità per lui non sia una forzatura, ma che possa essere una sua scelta spontanea.
Nel nostro viaggio abbiamo capito l'importanza di sostenere le produzioni artigianali tipiche del nostro paese e ci siamo anche incuriositi su uno degli aspetti della carne suina, che si definisce rosa. Abbiamo chiesto di fare un po' di chiarezza a Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
La carne di maiale, definita carne rosa, si distingue nel panorama alimentare italiano ed europeo. A differenza delle carni rosse o bianche, il suo colore rosa pallido indica un contenuto intermedio di mioglobina, sfuggendo alle classificazioni tradizionali e promuovendo una percezione più moderna e positiva. Nonostante spesso sottovalutata, la carne suina è nutrizionalmente ricca. È un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, essenziali per tessuti e sistema immunitario. Contiene vitamine del gruppo B, cruciali per metabolismo e sistema nervoso, e importanti minerali come ferro M, zinco e selenio, che sono benefici per l'energia, l'immunità e la protezione cellulare. La sua composizione lipidica varia. Tagli magri come filetto e lonza sono poveri di grassi saturi e colesterolo, adatti anche a diete mirate al benessere cardiovascolare. Meglio privilegiare tagli magri e cotture leggere come al vapore, al forno e alla griglia, che permettono di integrare la carne rosa in una dieta equilibrata, contribuendo al senso di sazietà e al controllo del peso.
Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.